cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon lunedì 25 agosto, questo è il sommario dell'edizione odierna di Cose di Calcio, versione XL, in studio Antonio Paolino e Paolo Rossi. Vittoria ed espulsione, le due facce della prima uscita stagionale, buona comunque la prima. 40.142 applausi per il 62esimo successo della Juve all'esordio in campionato e niente fischi per Vlahovic nel momento del gol. Ildiz s'accende e la Juve piega il catenaccio di mister Cuesta. Vlahovic, il Milan disperato bussa alla porta, solo più una settimana per chiedere il rinforzo voluto da Massimiliano Allegri. Comolli chiede invece Saelemaekers, stallo attorno al nome di Kolo Muani, ma è l'ultima settimana. Buona giornata, ben ritrovati amici bianconeri, eccoci qui rigorosamente in diretta da Antonio Paolino a Paolo Rossi.
Ciao, ciao a tutti.
Che mi ha accolto, ragazzi, come non si dovrebbe mai accogliere un direttore di una radio come Radio Bianconera. Te l'avevo detto, direttore.
No, non ho detto questo. Ho detto mancano 97 punti allo scudetto.
Appunto, te l'avevo detto.
Io parlo di scudetto.
Guarda, lui parla di scudetto.
Pensa un po', io parlo di scudetto.
Ma a me fa piacere, perché io...
C'è qualcuno, qualcuno.
Toccami, contaminami. Sì,
vai,
così sento già
tu.
Lo scudetto che trema dentro.
No, non è che lo sento. Io parlo di scudetto.
Lui parla di scudetto. No. E io voglio essere contaminato da Paolo Rossi. Quindi mi ha colto esattamente così.
Così.
Non bisognerebbe fare, perché vuol dire condizionare il pensiero di una trasmissione preparata.
Se ti condiziono io, siamo a posto.
Mica poco, ragazzi, questa coppia d'attacco. Chissà dove riporta con la fantasia, quantomeno quella giornalistica. Paolo, al di là di tutto, io faccio la foto, ci siamo detti ogni settimana prepariamo una foto a testa,
sì.
Eventualmente, poi le proporremo anche quelle del nostro archivio, ce ne sono alcune un po' macchiate, quest'arbitro che impiega 57 minuti per ammonire il portiere, che ha perso tutto il tempo possibile, correndo verso la metà campo dopo avergli dato l'occhiataccia e quindi concedendogli altri 4-5 secondi. L'arbitro, non che mi lamenti degli arbitri, lo sapete, ma è così la fotografia curiosa che magari non si vede da casa. L'arbitro che conta in faccia a Di Gregorio i secondi che mancano. 7, 6, 5, cioè sembrava quello l'annuncio, la novità.
Ma se lo devono dire anche loro, perché in effetti non è così semplice la regola degli 8 secondi, no?
No,
allora,
però,
tutto
però
sommato, contandosi, poi possono giustificare la scelta.
Esatto, esatto. Il Parma che si lamenta del fuorigioco nell'azione precedente,
vabbè, sì.
Qualche giornalista imbeccato e va bene tutto. Però la fotografia che vorrei mettere in risalto, perché davvero è semplicemente complicato, non so le tue operazioni post partita quali siano state nel raccogliere i giudizi un po' qua e un po' là. Noi avremo le pagelle come al solito, torneremo a collegarci con Domenico Marocchino che ieri era allo stadio.
Era anche allo stadio,
era ancora al buffet, perché
che
c'era
l'unica
solo la
possibilità che ha di vedere la partita davvero. Forse
sì, sì,
forse,
sì, sì.
Forse.
Il problema è che mi ha lasciato la compagna in tribuna e lui era al buffet.
Tipico
di Domenico Marocchino.
Non mi stupisce per niente.
Va bene. Cosa volevo dirti? La foto è l'applauso, il sostegno della tifoseria tutta. Non c'è stato i primi 5 minuti, l'inno, le danze caraibiche e via dicendo. Una Juventus che si vedeva che era la prima, che non conosceva l'avversario, ce l'aveva detto anche Tudor, un'incognita importante, una curiosità anche da parte mia. Poi Tudor ha segato le gambe a tutti, cronisti del Parma compresi, ha visto un buon Parma, ho visto un Parma che ha fatto il catenaccio, che non mi ricordavo da tanti anni, da quando giocavo in alcuni casi. È stato abbastanza drastico, una vittoria che pesa, perché dice, sai, nella giornata in cui vedi il Milan perdere, quelli pareggiare, il Napoli un po' faticare, niente da a che vedere il Sassuolo col Parma, Parma di una categoria superiore, quantomeno nei tentativi offerti, nelle volontà di fare qualcosa, il sostegno da parte del pubblico, questo mi ha fatto piacere, perché è stato difficile, come ti dicevo, lo chiedo anche a te, cominciare a smontare un po' quelle tesi, ma... Tanto non ho visto fino al 57esimo, 0-0, primo tempo, 0-0, niente fischi, niente mormorii, cioè sorrisi per essere vicini alla squadra, almeno questa è l'impressione allo stadio. La fotografia è quella di così non voler aggiungere al momento criticità, no? Problemi, perché è giusto far germogliare qualcosa, poi dei dubbi su Kalulu esterno, di fascia, eccetera. Però il tifoso, dal primo all'ultimo minuto, poi non so se tutti, a dire il vero, ammetto, applausi per quando la Juve si meritava con Affondi, con il gol, con i tentativi, con i tiri, con la presenza di Bremer, il cui salvataggio vale quanto un gol. Certo. Hai avuto la stessa percezione?
Bah, io l'ho vista dalla televisione, quindi sì, mi verrebbe da dire, Antonio, è abbastanza grave che noi reputiamo la notizia questa. Cioè, nel senso...
Ah, certo.
No, nel senso sono che ci siamo abituati ormai allora a un calcio che... Io non sono mai dell'idea di esaltare la fede per la fede. Ci mancherebbe altro, nel senso... Però siamo alla prima giornata. Cioè, io ribadisco un concetto che ti ho espresso la scorsa settimana... Io capisco tutte le remore che si hanno nei confronti dell'organizzazione di questa rosa. Il mercato deve finire, abbiamo tutti in testa quello che ci aveva detto Tudor a giugno: datemi tre giocatori, questa squadra la ritengo competitiva, i tre giocatori non sono arrivati. Però la Juve ha fatto una bella estate. Cioè, la Juve ha fatto delle prove convincenti, la Juve sta crescendo, ha fatto anche un mondiale decente. Nel senso, niente di incredibile, ma quantomeno insomma due partite le abbiamo vinte e qualcosa si è visto. Cioè, è sembrata un po' diversa da quella Juve appesantita dello scorso anno. Quindi in questo momento io credo all'inizio dell'anno bisogna, per forza di cose, credo è naturale dare fiducia a questa squadra, poi se la dovrà meritare. Però insomma, ieri secondo me chi è andato allo stadio per applaudire ha fatto più che bene, perché se non abbiamo neanche questo spirito all'inizio della stagione, non definiamoci più tifosi, siamo dei clienti. C'è il film buono, lo vado a comprare, c'è il film cattivo, non lo vado a comprare. Ma all'inizio dell'anno, con un allenatore, tra l'altro, vogliamo dire, juventino, è tutto nostro.
No, il valore aggiunto è proprio lui.
Che è quello, un po' di credibilità, poi vedi che questa squadra lavora seriamente, perché oggettivamente Tudor avrebbe potuto benissimo fare quello che sta facendo Gasperini a Roma. Gasperini è un professionista serissimo, però Gasperini è un lamentoso, no? Gli hanno fatto un mercato neanche banale, ma continua a dire è insufficiente, incompleto. Che dal suo punto di vista può aver ragione. Perché ogni
i rapporti con Massara traballano,
sì,
già.
Ogni allenatore ha le sue ragioni e fa bene ad esprimerle. Ma Tudor si sta dimostrando un allenatore che dice: io volevo altro, non mi sta arrivando.
Accetto società, quello che mi metteranno a disposizione.
La società sa quali sono i miei desideri, vediamo cosa succederà e poi lavorerò con quello che ho. Perché questo deve essere, insomma. Altrimenti fai un altro mestiere o hai un'idea del tuo mestiere troppo alta rispetto a quello che è il momento storico della Juve. Quindi viva Tudor! Perché mi sembra che da questo punto di vista ci sia ancora di più una ragione nell'averlo confermato. Perché mi sembra l'allenatore giusto in questa fase
per
la Juve.
Sono d'accordo. Senti, per quanto riguarda la partita, ti aspettavi un approccio diverso, un modo diverso di giocarla? A me ha colpito la decisione non tanto di escludere João Mario.
Sì.
Perché a quel punto mi aspettavo il 4-2-3-1 che mi avrebbe imbarazzato un po' commentare, no? Vedendo la lista che mi arriva un'oretta prima.
Sì, obbligato, perché sarebbe stato strano aver fatto tutto un precampionato
tutto
con
precampionato,
un modulo, e poi
esatto.
Dovrei cambiare la prima partita.
Gianni Balzarini, che tra l'altro ritroveremo in un appuntamento fisso settimanale qui su Radio Bianconera, al di là di averlo come compagno di viaggio al fianco durante la cronaca nelle partite in casa... Non ha girato attorno al problema e ha detto: potrei sbagliarmi, ma questo è un messaggio che Tudor però lancia, il fatto di mettere Kalulu alto a destra, che lancia alla società: ho bisogno di rinforzi anche lì, o comunque non arriviamo a Colomani, mi tengo Vlahovic, mi serve un esterno, e parliamo del giocatore Zegrova che dovrebbe avvicinarsi velocemente, però quest'anno davvero è tutto è tutto complicato decifrare.
Allora, io ho un'altra idea rispetto a quella di Gianni, che chiaramente istintivamente mi è venuta in mente.
Sì,
e istintivamente. Quindi anch'io ho fatto quella riflessione. Però io parto dal presupposto che è una riflessione che secondo me non è da Tudor, perché Tudor è un allenatore che, ripeto, col materiale che ha, fa. Io l'ho letta, e soprattutto non si va a fare del male. Cioè, l'ho letta come Nico Gonzalez, forse non lo metto in campo perché Nico Gonzalez è oggettivamente sul mercato e quindi non lo vado a rischiare. Potrebbe non avere la testa lui, potrebbe aver paura di farsi male, eccetera.
Anche se poi gli uomini di mercato lui li ha messi in campo,
Sì. Sì, però un conto è mettere 10 minuti, un conto
quando si deve lottare per spaccare la partita.
Metto Kalulu perché Kalulu mi garantisce una squadra compatta. Cioè, aggiungo un difensore, ma nell'ottica di Tudor, i difensori, compresi soprattutto i cosiddetti braccetti, cioè sia Gatti che Kelly, devono partecipare al gioco. Per carità, non vado a mettermi un giocatore che salta l'uomo come João Mario, perché João Mario ha qualche imbarazzo in più in difesa, quindi non gli voglio dare questa responsabilità all'inizio.
È stato
in
chiaro più, sia il giocatore sia esatto, Tudor alla
in
vigile.
Più Kalulu mi serve molto per permettere a Conceição di fare un po' quello che vuole, perché la connessione, mentre nel primo tempo la connessione tra Cambiaso e Yıldız non funzionava, si pestavano i piedi, quella tra Kalulu e Conceição invece funzionava, cioè una priva degli spazi per l'altro.
Di chi i meriti maggiori? Perché effettivamente da quella corsia nel primo tempo Cambiaso sembrava annullato da un buco nero che non riuscivamo a decifrare.
Cambiaso riesce a portare bene palla quando si accentra. Se va sull'esterno ha dei problemi. Dei problemi perché quando lui si accentra riesce molto bene a sfruttare i due piedi. Ha anche un cambio di direzione notevole. Come terzino puro, Cambiaso, tu lo vedi mai arrivare sul fondo? Praticamente mai. E Yıldız, avendo visto Tudor che c'era da allargare questa squadra, perché 5-3-2, ma a volte era 5-4-1, in fase di non possesso con l'unico Pellegrino, quindi era veramente difficile, provi le imbucate al centro, provi a trovare risponde di David, provi lanci, perché sia Locatelli che Thuram hanno fatto dei lanci per cercare di scavalcare la difesa, mentre a destra, tutto sommato, dei cross li abbiamo messi,
e uno perché era un po' più imprevedibile proprio con Sessa.
Dall'altra, Yıldız con Sessa e Cambiaso non riuscivano proprio a trovare. Tant'è vero, se hai notato ad un certo nel primo tempo, addirittura lui ha chiesto a Sessa di andare vicino a Yıldız per cercare di scambiare nello stretto con più precisione, ma non ci siamo neanche riusciti. Quindi io l'ho detta così, più che ho un problema, perché il problema c'è, ma il problema secondo me di organico c'è praticamente ovunque, c'è a Tudor, mancano tutta una serie di uomini, al primo settembre vedrà chi c'è, sicuramente saranno 25 buoni, ma buoni in conto se sono quelli che sperava lui, buoni se sono quelli che abbiamo, e su questi lavorerà. Io ho l'impressione che, lui l'ha detto tra l'altro, ci sono tante partite, ne farà di cose di questo genere, sono più, tra virgolette, convinto che lui cambierà gli uomini ma non il modulo. Cioè vedremo uomini, tra virgolette, fuori ruolo, come Kalulu ieri, piuttosto che cambio di modulo. Perché questo mi sembra che lui non lo stia toccando. Meno che in corso d'opera. Perché lui, esatto, se non sbagliavo, ha detto...
Bravo.
Posso anche far giocare Vlahovic,
tutte e due,
Colomani,
tutte e due.
Insieme.
Ci avevo anche pensato nel caso non si fosse sbloccato il risultato. Esattamente, volevo proprio aggiungere questo dato.
È chiaro che se per caso si continua con la logica per cui comunque Vlahovic la palla te la mette dentro, magari non sempre lo fai entrare nel corso d'opera o lo fai entrare a posteriori.
Ma mi stai dando per scontato la permanenza di Vlahovic?
No, non te la do per scontato, però adesso noi abbiamo una patata bollente in più, nel senso che se Vlahovic...
Più calda o più fredda rispetto a un giorno fa?
Più calda, ma anche più buona. Cioè, nel senso che se Vlahovic rimane, io credo che a questo punto... fatto salvo che tanto l'hanno già battezzato con i fischi come se appunto fosse lui colpevole e va bene, boh, questa storia si chiude, ti ha dimostrato che lui può stare alla Juve e si fa l'anno nella Juve col suo contratto che gli abbiamo fatto fermare molto tempo prima e ti può dare un grande contributo, perché alla fine questo sta succedendo. Quindi io non so, allora la dico diversamente, io sono certo che Kolo Muani piaccia di più a Tudor, e che lui ritenga che Colomani gli possa dare più alternative nello sviluppo del gioco. Però non sono certo, perché i numeri non mentono, che Colomani segnerà più di Vlahovic. Tre.
E forse...
Ma lo vado proprio a dare a una concorrente, perché abbiamo fatto italiana. Un casino per Miretti, che era nessuno in confronto a Vlahovic, sia ben chiaro. Miretti non spostava nulla, Vlahovic può spostare, perché se al Milan dai Vlahovic, il Milan acquisisce un attaccante importante. Se al Napoli dai Vlahovic, Vlahovic è un buon giocatore. Quindi io su questo non ho mai discusso. Io ho discusso lo statuto da top player di Vlahovic, perché per me non lo è. Ma lo statuto da attaccante da 10, 15, 20 gol a seconda dell'annata e a seconda di come la squadra lo mette in condizione, nessuno lo può discutere.
Assolutamente. E aggiungerei anche questo dato, al di là che non fossero gli stessi tifosi che hanno fischiato 10 giorni fa Vlahovic, il malcontento c'era, gli stop continuerà a farli come è capace o non è capace, però la coccola, il gol aiuta a fare sempre un po' meglio, perché non è proprio l'ultimo degli attaccanti del nostro campionato, non merita certamente tutti quei soldi, ma siamo in quella bufera commerciale e ce la teniamo. Però è anche vero...
Bella bufera commerciale. Bella definizione.
Sì, perché poi alla fine bisogna sintetizzarle così, perché uno si trova la patata bollente, non sa come gestirla.
Bufera commerciale, è vero. Anche perché è veramente problematico venderlo.
È problematico venderlo. Quindi... Io ti dico che da quanto mi risulti, da ieri sera, forse anche da prima, a me è arrivata ieri sera, certo che fa più comodo... Cioè, il vento spira un po' a favore della Juve di Comolli, perché il Milan perde... Hanno bisogno dell'attaccante, l'altro lo prendono e c'ha tre ginocchia rotte su due. Tenti di prendere un altro, ma è giovane, ma in prospettiva. Quindi prendi un vice di qualcun altro. Io dico che... aggiungo la notizia che mi è arrivata, l'indiscrezione quantomeno. La Juve sa che non può pretendere troppo, è in scadenza di contratto. Sì. Il gioco di Vlahovic è abbastanza chiaro, no? Contrattualmente parlando... ti fa comodo, gli altri, il Paris Saint-Germain, alza il tiro sul prezzo, alza, snobba, quello che vuoi, non accetta le tue clausole, no? Al momento è ancora così. La Juve prova a soffiarti Saile Mekkels, perché risolveresti due problemi in uno. Lo quantifichi X, 10, 15, 37, no?
Se è vero, hai ragione. Se ti arriva Saile Mekkels al posto di Vlahovic e Kolumani... Corri un rischio, però intanto hai preso un giocatore utile.
Preso un giocatore utile, punto. Quindi penso e la dico
credo, qui. Credo di averlo detto due mesi fa, per non sapere leggere
e scrivere. È stato un nome che abbiamo fatto. I ragionamenti poi passano da questo, Paolo, cioè
io,
ti fa onore.
Io nel calcio italiano vedo 3-4 giocatori importanti per una squadra come la Juve. Saile Mekkels, avevo detto anche Santi Jiménez, nel senso che io sono convinto che Santi Jiménez non sia quella cosa che c'è al Milan. Avevo detto Guendouzi, ma sappiamo che Guendouzi non va d'accordo con tutto, e dico Koné, che non a caso l'Inter è andato a avvicinarsi e la Roma farebbe un autogol clamoroso andasse via, perché Koné è un centrocampista di sostanza.
Assolutamente.
Sai cosa mi colpisce del Milan però?
Sì.
Che Boniface, Harder, che è l'ultimo arrivato, l'ultimo nome, e Vlahovic... sono tre prototipi di numero 9 completamente diversi. Il che ti fa capire poi due cose del mercato. Uno, che non esiste quando non hai una particolare disponibilità economica il profilo ideale. Milan è un'emergenza e quindi sta cercando uomini con caratteristiche diverse. E cioè, sta cercando quello che può prendere, ma non sta cercando un identikit ideale. E secondo, che evidentemente la necessità è anche numerica, cioè che hanno bisogno assolutamente di avere una punta, chi che sia, mi verrebbe da dire. E quindi questo...
Comprami una bottiglia d'acqua perché ho sete.
Bravo,
e sei in alta montagna.
E ti può però far giocare a te. Cioè dici, ok, ne hai bisogno, però allora le condizioni... Cioè, mentre con Mani siamo noi ad averne bisogno e PSG può imporre le condizioni, con Vlahovic siamo noi. E quindi la cosa...
E la situazione
poi magari vediamo se si incastra.
È addirittura cambiata nel giro di poche settimane. Ecco qui il gioco degli incastri per uno o per l'altra. Così come, andando a sottolineare in questi minuti che rimangono alla chiusura del primo blocco, Paolo, il miglior acquisto è sicuramente Bremer di questa Juve.
Diciamoci la verità, oggi dobbiamo un po' chiedere scusa a Thiago Motta in questo. Cioè, Thiago Motta non ha usato mai Bremer come alibi. Questo gli va riconosciuto. Cioè, c'è una Juve con, Thiago, con Bremer.
Il jolly Bremer e il mezzo jolly.
E non a caso, quando, fino a
Cabal,
quando,
cioè due difensori nella stessa stagione.
Quando c'è stato Bremer, la Juve incassava molto meno. Poi il problema della Juve, e questo naturalmente era il limite di Thiago Motta, è che magari incassavi il gol banale e ti andava a complicare la vita con le piccole e non hai mai dato la sensazione di fare partite davvero da Juve, cioè dove ti chiudevi l'avversario. Però Bremer, ragazzi, se ieri Bremer non ti salva il gol col Parma, siamo di nuovo al solito film, cioè siamo di nuovo alla complicazione. Ma poi Bremer, come dire,
cambia la partita lì, io lo sottolineo.
Sai cosa fa? Cioè, devo fare due falli su Pellegrino, li faccio. Però gli faccio capire
devo
che
stare
non può
attento,
fare quello che vuole.
Ma devo stare attento.
Sto attento. Vado avanti. La Juve ha fatto un giro palla al giro di due minuti. Ha tirato lui. Altissimo. Ma chi se ne frega. Però ti fa capire. Oh, ragazzi, basta. Cioè, è un giocatore vero. Io ieri sera ho detto questo.
Sì.
Nella mia trasmissione. Che siccome ieri c'era una persona felicissima, la più felice di tutti per la prestazione di Bremer, e si chiama Carlo Ancelotti. Perché Bremer è un giocatore a un livello internazionale.
Oggi arriveranno le pre-convocazioni. Lui ieri sera in conferenza ha sorriso perché gliel'abbiamo chiesto.
Credo che Bremer sia uno dei... tanto in Italia sicuramente è uno dei top, ma anche a livello europeo. Insomma, è un giocatore che tra l'altro ha subito l'infortunio mentre stava crescendo in maniera esponenziale. Quindi noi abbiamo un campione accertato e questo fa la differenza.
Tutto Sport, Ildiz inventa, voto perché tra poco poi avremo le pagellone, le contropagellone di Marco Sanfelici, i turni casalinghi in casa li gestiremo insieme a lui. David colpisce, Dusan chiude, la Juve c'è. E questo il D-Day della Juventus.
Beh, c'è un po' tutto, no? C'è il giocatore che noi abbiamo che tutti diciamo che deve crescere, Ildiz. C'è il nuovo acquisto, uno dei pochi, David, e c'è il giocatore che vogliamo far fuori, ma comunque ancora in rosa, e c'è Vlahovic. Questa è la Juve di oggi, è proprio la fotografia esatta. E poi naturalmente c'è Bremer, il giocatore che era in rosa, ma che l'anno scorso non abbiamo potuto utilizzare. E sono i quattro tasselli fondamentali. Se riuscissimo ad averne uno che a centrocampo, se mai Thuram lo è, che ti fa capire che c'è una Juve con Thuram e una Juve senza Thuram, abbiamo le basi per vivere una stagione importante.
Però c'è anche, lancio qui un piccolo sondaggio tra di noi, se volete partecipare al 340-54-25-324, e poi c'è un Thuram che non viene sostituito, ma un Locatelli capitano, e poi toccheremo anche il discorso capitani, le scelte, le gerarchie precise. Esce Locatelli, dà la fascia del capitano a Bremer, già definito, già tutto chiarito, anche una piccola frecciatina di Tudor dopo i discorsi, i casini dell'anno scorso, chiarezza,
ha stabilito
nello spogliatoio, eccetera. Le sostituzioni: Gatti per Joao Mario per Gatti, Koopmeiners per Locatelli. E poi a 10 minuti dalla fine Vlahovic per David e Nico per Consensau. Ascoltiamo un vocale e poi andiamo in pausa.
Ciao, buongiorno. Io ieri ero allo stadio venendo da Roma, infatti adesso sto tornando a casa, e la cosa che mi ha colpito di più di tutte è stato Vlahovic quando è entrato in campo. Un po' di fischi li ha presi, ma a fine partita è andato sotto la curva, i tifosi l'hanno chiesto sotto la curva, l'hanno applaudito e l'hanno abbracciato. Allora, se Vlahovic è questo, a noi va bene questo Vlahovic, anche a 12 milioni, va bene, però deve essere questo, anche per un anno. Se torna quello dell'anno scorso, no, degli anni passati. Un abbraccio dal Carifo.
Amico mio, però come fai a saperlo?
Lo devi prevedere questi 8 giorni.
Non deve essere una maglietta regalata alla curva ad abbattere, ad azzerare
ma
i fischi.
Anche perché poi magari avrai momenti nostri. Quindi...
Esatto, il giocatore deve essere coccolato. Le potenzialità ci sono, direi che non è quel giocatore meteora passato da Torino, un esterno, un difensore, non voglio far nomi, nel passato, che facevano anche solo sorridere per la pronuncia del loro cognome. punto. Quindi Vlahovic vuole, cioè quel pallone lì, io avevo paura che lo buttasse fuori, il piattone lo butta fuori come è capitato ai giocatori della Roma, mi sembra, adesso non ricordo il giocatore, mi confondo con un'altra partita, ma ripeto, se la butta dentro, se basta segnare, lasciamogli il tempo per ritornare il Vlahovic, che potrebbe far comodo, almeno per un anno senza regalarlo a nessuno.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio edizione XL, prima puntata di questa nuova annata, stagione 25-26. Non abbiamo letto il riassunto della giornata di ieri, devono ancora giocarsi due partite. Sì. C'è Inter-Torino che andrà a chiudere questo primo turno e poi ci concentreremo sul Genoa, nostro prossimo avversario, domenica al Ferraris. Ho dato un'occhiata a quella partita.
Non è successo niente, ma ho detto che non è successo niente.
Ho letto, ho cercato, ho visto 90 minuti, erano gli highlights, il meglio di... non è successo,
non è successo niente. Comunque, se hai notato, sì, questo weekend, giustamente...
Dimmi una cosa che ti colpa.
Il campionato è stato presentato con fateci divertire, no? Copertine, sì, dei giornali con Lautaro, De Bruyne, Yıldız, insomma, sì, Leao, cioè i giocatori più di qualità, fateci divertire, dai, Su 8 partite, solo una ha avuto 3 gol. Solo, sì, una. Se sì, no, siamo l'Italia. Cioè, in cui le difese riescono comunque sempre a portarti a una... Poi io non è che sono scandalizzato, però mi fa sorridere come poi ogni tanto ci abbeveriamo di queste mode, no? No, il calcio europeo è un'altra cosa, il calcio europeo è tutto attacco, eccetera, eccetera. E poi ti rendi conto che la metà in giù della classifica, sì, tendenzialmente gioca coperto, non ti fa giocare, cioè non è il calcio europeo, e infatti i risultati sono questi, cioè c'è poco da fare,
sono da 2-0 quando riesce a sbloccarla.
Ti faccio questo esempio: in Olanda, sì, il PSV Eindhoven l'anno scorso ha viaggiato alla media di 3 gol a partita, spedito, ne ha fatti più di 100, quest'anno prime 3 gare è alla media di 4 gol, cioè loro quando devono segnare segnano. Ma il Nec Nimega, che è una squadra equivalente al Parma, viaggia a 4 gol a partita. Cioè, c'è proprio... Cioè io, è 3 anni che commento il campionato olandese, credo di aver commentato forse una volta uno 0-0.
Mi verrebbe da chiederti quanti punti di differenza c'è tra...
Ce n'è tanta. Ce n'è tanta. Tra le prime e le ultime ce n'è tanta. Però è proprio la mentalità. Cioè, qui da noi c'è poco da fare. Infatti, ieri, alla fine del primo tempo, mi sono detto... David sta facendo un corso accelerato, perché gli spazi, ieri non c'era uno spillo nel primo tempo, era veramente difficile.
Ecco, tocchi l'aspetto da cui avrei voluto ripartire, quindi mi dai un assist. Intanto grazie, perché stanno arrivando tantissimi messaggi, onestamente sulla chat, la suite di Radio Bianconera su Twitch, pregherei, se qualcuno non è della Juve, di andarsi a fare una passeggiata, di comprarsi un cane, di portarlo in giro, non lo so. Non ho queste abitudini, oppure pazienti un po' e ascolti anche pareri diversi, però accanirsi uno contro l'altro non ha proprio senso, anche perché sennò sguinzagliamo il nostro Luca dalla regia, che non ho ancora salutato per cancellarli, lui che è il moderatore della nostra chat. Argomenti interessanti che cambiano nel tempo, non penso per il gol di ieri, non penso per la vittoria su Vlahovic, perché a questo punto sembrerebbe assurdo un po' quello che abbiamo detto anche insieme, sì, 2 mesi fa, quando abbiamo annusato che Vlahovic, no, non giocava, non faceva, sarebbe potuto andare via, eccetera. Quello che è cambiato mi colpisce, perché adesso c'è la convinzione, perché darlo al Milan? Questo ci porta allo scudetto, ci scrive qualcuno. In queste condizioni risparmio quei soldi, perché dare tutti quei soldi per Colomani, clausola non clausola, se ci qualifichiamo o meno, è una follia. Però io mi chiedo, e sono d'accordo su questo, rispecchia il mio pensiero, che è rimasto coerente nel tempo, probabilmente anche quello di Paolo, lo faccio dire a lui, ma chiedo, questo ragionamento perché era stato completamente cancellato e non ipotizzato da parte dei nostri tifosi? Perché davvero nel primo tempo ieri, e leggo il tuo ragionamento su David, dallo stadio si facevano le stesse riflessioni su Vlahovic, e Balzarini al mio fianco ha detto anche sui miei profili, no? devo contenere, non dico gli insulti, ci mancherebbe, ma le criticità attorno al Vlahovic 2.0, ovvero David. Cioè la gente diceva da casa, ma questo è un Vlahovic. Ma molti aggiungevano, se continuiamo a giocare così, certo che sì, avrà le stesse difficoltà lui, Vlahovic, Colomani o chiunque altro. Cosa ne pensi?
Te lo dico velocemente, facendo un ragionamento che può sembrare lontano. Negli ultimi 2 anni in Italia un attaccante è andato oltre ai 20 reti. Uno. Cioè noi continuiamo a pensare che sia semplice, ma non siamo in Inghilterra, non siamo in Germania, non siamo in Spagna. Cioè gli attaccanti in Italia, l'anno scorso Retegui ha fatto più di 20 gol, 2 anni fa li ha fatti Lautaro, 3 anni fa Osimhen, non mi ricordo se ce n'era qualcun altro, ma l'anno scorso il secondo bomber è stato Kane e il terzo è stato Lookman con Orsolini, che non è un centravanti, ma neanche Lookman centravanti. Cioè, in Italia, per le prime punte, è difficilissimo. C'è poco da fare. E quindi io, che David l'ho apprezzato molto, vedendolo a Bergamo per come si muove in gare aperte, perché è un giocatore che ti fa delle sponde, che si muove, eccetera, eccetera, ieri è riuscito a fare un gol e poco altro, se non qualche piccola sponda nel primo tempo che ha permesso ai compagni di andare al tiro da fuori, ma è complicato. E poi lo vedo anche, tra virgolette, un po' pesantito proprio nelle idee, nel senso che lui deve capire che una cosa, e Tudor gliel'ha chiesta, che deve fare è tenere palla. Sì. Non solo appoggiarla di prima.
Creare degli spazi.
Tudor ovviamente gliel'ha chiesto, gli ha detto in partita, fai salire la squadra, può anche voler dire guadagnati delle punizioni, prova il dribbling. E lui è abituato a un altro calcio, il calcio francese. Calcio francese, giocano a 1000 all'ora e gli spazi sono molto diversi. Quindi ci vuole qualche tempo. Io sono convinto che lui farà molta fatica nel primo periodo, ma che se salva le sue prestazioni facendo comunque i gol da prima punta, come quello di ieri che ha ricordato vagamente, insomma, un po' certi movimenti di David Trezeguet, fa già il suo. Però, ragazzi, le difficoltà di Vlahovic dipendevano certo dalla sua incapacità tecnica, ma in Italia una volta fai 24 reti, una volta, se non sei un fuoriclasse. Secondo me Vlahovic è un fuoriclasse, Kane non è un fuoriclasse, e via discorrendo, i gol sono molto pochi.
Mentre ci prepariamo ad accogliere in questa nuova stagione anche Marco Senfelici, che abbiamo comunque ascoltato e sentito nel corso delle amichevoli, colpisce come si insista, nonostante la sconfitta, sulla fiducia in Max, da Sacchi a Capello, da Capello a Sacchi, meno che quella fiducia che, secondo me, Allegri ha sentito anche solo 5 secondi da allenatore della Juventus.
Va bene così.
Milan brutto, ma c'è Allegri. Cioè, qui addirittura va bene così, è quello che io dico, non me ne voglia Max, quest'anno tifo contro Max, perché di conseguenza
vedremo
contro
perché
il Milan. Ma al di là di questa...
Uno scivolone ci sta, poi vediamo cosa succede.
Senti, com'è cambiata la Juventus con le sostituzioni?
Bene, nel senso che...
A cosa sono dovute? Perché io ho provato a chiederlo, non ha recepito la mia domanda.
Ma io credo che...
Al 56esimo, cambiare, cosa voleva significare sullo 0-0?
Beh, intanto che c'era bisogno di João Mario in quel momento. Gatti, tra l'altro, era ammonito. Non deve sfuggire che nell'occasione del Parma, quella grossa del secondo tempo, è Gatti che non riesce ad andare dietro l'uomo. E quindi correvi dei rischi. Giustamente Kalulu tornava nella sua posizione più naturale, anche se lui ha giocato tanto da esterno, ma non a centrocampo, ma in difesa.
Sì.
E João Mario ti poteva servire, perché João Mario aggiungevi un altro giocatore che ti va a superare l'uomo. E con Miners sta rieducandosi. Cioè, con Miners, io non so se ieri...
Qualcuno lo sottolinea da casa,
L'indice di passaggi di con Miners era al 100% precisi. Banali, normali,
semplici, ci mancherebbe, si riparte da lì.
Però si va a smarcare, tu lo vai a trovare come punto di riferimento, lui ti ordina la manovra, non fa niente, niente di rischioso, ogni tanto qualche filtrante, ma soprattutto, la cosa più importante, quando vede un compagno in difficoltà va al recupero palla. Lo deve fare con ancora maggiore determinazione, però in questo momento mi sembra che Tudor gli abbia detto due cose: tu fai quello, rieducati così e vedrai che cresci. E questo è sufficiente, ripeto, una partita da 6, ma con Mainz arrivava da prestazioni da 4,5, 5, e quindi questo per me è già importante, perché intanto perché non possiamo pensare di giocare tutto l'anno con Locatelli e Thuram, e aggiungo, se noi non avremo un inserimento in quella zona del campo, o con Miners ce lo rianimiamo così e deve crescere notevolmente, o noi abbiamo un buco enorme. Quindi bene che Tudor, vedi Tudor come ha ragionato, Tudor sapendo che tanto Douglas Luiz sarebbe andato via, ha ragionato sul io con questi ho, io con Miners non me lo vado a spendere davanti all'attacco tra i trequartisti, perché lì ne ho già di risorse che funzionano, io cerco di rieducarlo in un ruolo di centrocampista 2 che serve a dare ordine e che vedremo poi se riuscirà a conquistarsi la titolarità. Però intanto metto anche un elemento di complemento e di possibilità di situazioni diverse, e questo secondo me è un buon risultato per essere all'inizio.
Cedere Vlahovic è da suicidio, vedi a che punto siamo arrivati, come è cambiata la faccia della medaglia, da incompetenti e da piccola società. Angelo, certo che il centrocampo, qui risponde a una nostra affermazione Lorenzo da Albano Laziale, certo che il centrocampo che ci ritroviamo solo muscolare, con questo centrocampo è difficile segnare, quindi imputa qualche responsabilità nel costruire, nel affondare il colpo vincente per gli attaccanti. Scusate, ma i soldi che vuole il PSG, scusate qui c'è un non vuole, non si possono investire per Lookman? Pensi che sia un'operazione possibile, eh? O che possa servire Lookman a questa Juventus con i soldi
risparmiati? Secondo me Lookman è una trattativa che non è neanche mai stata imbastita. Lookman vuole l'Inter, non è detto che in questa settimana non arrivino comunque anche una forma di accordo, poi perché se il giocatore è fuori con la testa non ti vai a perdere un patrimonio, e l'Atalanta magari pensa che a questo punto possa anche non averne bisogno e si va a incassare. Sì, si possono, però mi sembra che la Juve cerchi un altro profilo e non quello di Lookman, quindi non penso che andremo su quell'idea, e che non sia neanche mai stata ipotizzata. Ricordiamoci che poi Lookman fa la Coppa d'Africa, e quindi è un tema che non va trascurato.
Non aggiungerei
non va
problemi.
Trascurato. Io poi lo dico anche a costo di ricordare la vicenda con Miners, a me i giocatori che si comportano come Lookman e come con Miners non piacciono per niente.
Qui molto, molto secca la risposta di Paolo Rossi. Io dico che è meglio il 2-0. Interessante questo. Lo giro subito a te, perché stiamo cercando di collegarci quantomeno telefonicamente con il nostro pagellista, contro pagellista. Meglio il 2-0 di ieri che il 3-0 dello scorso anno contro il Como in casa.
Beh, l'anno scorso io ero molto contento del 3-0, perché mi sembrava una squadra che avesse idee, aveva trovato un giovane, che all'esordio era andato in gol come in Bangula. No, io l'anno scorso ero molto contento, non voglio ragionare, so che è normale farlo, però non si può ragionare col senno di poi. L'anno scorso 3-0 col Como, il 3-0 col Verona era di una squadra che stava assimilando benissimo i principi di Thiago Motta, che poi si è andata invece a complicare la vita. Quindi bene tutti e due. Quando vince la prima giornata, che è sempre dedicata, come abbiamo visto anche un po' da altre parti, porti a casa quello, a meno che il nostro ascoltatore abbia visto qualche altra cosa. Però l'anno scorso noi col Como facevamo una buonissima partita.
Ce l'abbiamo fatta, quantomeno telefonicamente, a metterci in contatto con la casa, il rappresentante sindacale dei marziani, Marco Sanfelici. Ciao Marco.
Ciao Antonio,
ciao Marco.
Paolo, ciao Paolo.
Hanno cercato di sabotarti quelli dell'altro pianeta.
Sì, infatti c'è un pianeta collaterale che è invidioso del fatto che noi abbiamo un contatto particolare con i marziani.
Ecco, che cosa hai detto stanotte ai marziani, che me li hai svegliati tutti con la tua contropagella?
Era da tempo che non si vedeva un rosso sventolato con così tanta soddisfazione da un arbitro. Estratto in un nano secondo ed esibito con corsa ad ampie falcate da 8-centista. Dopo il giallo a Gatti ammollato in un quarto d'ora, l'espressione del volto del direttore di gara sembra serafica durante la sgambata del centrocampo verso Cambiaso, quasi a significare ce l'ho fatta. Lo sto spiegando al capo delegazione marziana, ma lui non capisce e mi rispondo con un gesto che accusa il numero 27 di avvenuta sciocchezza. Che forse abbia ragione l'extraterrestre?
Vedi, di questo non ne abbiamo parlato, caro Paolo. Ti devo riprendere oggi perché hai dimenticato anche quella corsa, no? Apparentemente democratica nei confronti di Tudor, quando ha reclamato per qualcosa e si è beccato il giallo anche Igor Tudor.
Assolutamente d'accordo, è vero.
Così invece sì. Come ha fintato di non sentire, di non vedere, dopo le occhiatacce a Suzuki, forse avrà una macchina simile, potente, il direttore di gara, simulando, guarda che l'ultima volta che lo fa gliel'ha permesso di rilanciare in ritardo tante volte. C'è Paolo
sì,
che vuole...
Tra l'altro gli ha dato il giallo nel momento in cui probabilmente il Parma stava effettuando un cambio, no? Cioè, quindi tanto... Vabbè, lasciamo stare gli arbitri.
Vuoi comprare una vocale e cambiare la del cognome con un qualcos'altro? No, è meglio di no. Dai, questa è una battutaccia di Paolino.
No,
c'è Paolo
sì,
che vuole replicare. Lì. Poi andiamo sulle contropagelle.
Cambiaso è ingiustificabile per me. Cioè, Cambiaso ha fatto una fesseria... atroce, quindi io
frustrazione, stanchezza antipatia per l'avversario,
stanchezza, e poi quando per tutta la partita ti spingi con il tuo avversario e non capisci che è lui che deve essere più nervoso perché sta perdendo e ti vai a fare questa cretinata che ti porterà anche...
quanto ti può costare?
Costare due giornate perché è un rosso diretto e quindi vuol dire non tanto, perché io non sono preoccupato di ma manca con l'Inter. Cambiaso di ieri è sostituibile. Il problema è un altro. Il problema è che Cambiaso rivede il campo il 20 settembre. Cioè che non ha senso in questa fase della stagione. Quindi Cambiaso è bene, e infatti Cambiaso l'ha capito, ha chiesto scusa, la società lo multerà. A me non interessa francamente discutere l'arbitro, mi interessa che un nostro giocatore alla prima giornata, mentre stai vincendo 1-0, ti vai a fare una fesseria del genere. Cambiaso ieri da 4, mi dispiace, non si può fare una cosa del genere.
Cosa ne pensi, Marziano, sindacalista dei marziani?
Ho dato 4,5 a Cambiaso.
Sì, dai, 4,5 ci sta di più.
4,5, buon peso.
Sì, ma anche perché tra l'altro ha rovinato una prestazione, per carità non eccezionale, ma comunque sia di peso,
decente.
Quindi in questo senso assolutamente. Non mi piace l'atteggiamento così dell'arbitro che vuole far vedere che sta prendendo una decisione incontrovertibile, ecco, sono quegli atteggiamenti che francamente a me non piacciono. Mi sono sempre piaciuti gli arbitri tranquilli, sereni, che si fanno rispettare senza andare al di sopra delle righe. Questo signore qua, lo sappiamo, ha già dei pregressi nei nostri confronti, tutto lì. Poi è chiaro che Cambiaso non è giustificabile, già abbiamo problemi sulle fasce di per sé, questo va ancora a creare ulteriori problemi, insomma, e questo è importante.
Conoscendo il fuso orario che c'è su Marte, ti sarà già arrivato la copia di domani del giornale, ma Vlahovic resta, alla fine resta, perché ognuno, la Juve alla fine si terrà Vlahovic, no? Ruota un po' il senso dei ragionamenti anche dei tifosi.
Quanto gli hai dato tu?
Quanto gli hai dato a Vlahovic?
A Vlahovic ha dato 7.
Paolo, certifichi?
D'accordo.
Ok, sì. 10 minuti, 7 e un gol. Spiegaci.
Io penso che... io ho dato 7 a Vlahovic come momento cumulativo di tutta l'esperienza che Vlahovic ha fatto, dai fischi contro la Next Gen, il pomeriggio della Next Gen ha preso i fischi. Dopodiché ha subito segnato e mi pare che sia a quota 4, cioè in altri termini, finalmente, quelle che erano le critiche che noi muovevamo tutti quanti nei suoi confronti, e cioè che era debole mentalmente, che si faceva condizionare dalle situazioni, cioè psicologicamente non era forte, il fatto che abbia reagito così in maniera veemente, partita dopo partita, mi fa dare 7, diciamo così, come cumulo di tutta questa serie di esperienze. Per cui al di là del gol che ha fatto, fattore che comunque era importante, ed è importante soprattutto nel momento in cui è stato fatto, perché era appena rimasto in 10 e quindi ha chiuso la possibilità al Parma, insomma, di una rimonta o comunque ha chiuso l'inerzia diversa a favore del Parma. E questo senso, secondo me, di maturità che Vlahovic ha in questo momento e che ha dimostrato.
La metto come provocazione, posso? Secondo me c'entra l'aumento di stipendio. E mi spiego. No, mi spiego. E Vlahovic, ragazzi, Vlahovic adesso, qual è il problema di Vlahovic? Problema importante per il suo futuro. È trovare un club che gli dia un contratto futuro a 8 milioni, diciamo così. Non penso che lui ritenga di valerne 12. Ma 8 milioni, sì, perché altrimenti stiamo parlando di un clamoroso deprezzamento.
Inciso, basta arrivare a gennaio e accordarsi con quel club e ne hai guadagnati 6 dalla Juve.
È vero, però voglio dire, ci deve essere un club. Guardate che dare 8 milioni a Vlahovic, anche prendendolo a zero, non è che in Italia siano tante le squadre che lo possono fare. Perché giocatori che guadagnano più di 8 milioni, in Italia c'è, credo, Lautaro Martinez e forse Paolo Dybala. Basta. Basta.
Ma neanche Dybala non mi pare che guadagni quello. Comunque sia.
Comunque Lautaro. Cioè, voglio dire, quindi, adesso Vlahovic, in qualche maniera, sa che deve valerli quei 12 milioni. Cioè, li prende. Però, se lui avesse avuto il solito atteggiamento in precampionato e nella prima giornata di campionato, veramente gli altri avrebbero detto: ma ragazzi, ma questo è perduto per sempre. Tu fatti una stagione da 20 gol, fai il servizio professionista, dimostra anche in difficoltà ambientale, perché i fischi saranno trasformati in applausi, però intanto sei entrato con i fischi, dimostra che hai quel tipo di personalità e qualcuno può dire: oh ragazzi, però questo giocatore, il carattere ce l'ha, non è da 12, però è un top per il nostro contesto. E quindi, secondo me, quello stipendio gli sta servendo. Paradossalmente così.
Marco, un voto, perché il tempo vola e purtroppo ti abbiamo chiamato per problemi non dipendenti dalle cause nostre. Su David, il giudizio su David e poi una battuta anche, se ti è piaciuto o meno l'idea di schierare 4 difensori con Kalulu però a centrocampo esterno.
Allora, per quanto riguarda David, a David do 6,5. È chiaro che ha sbloccato il risultato, ma mi pare soprattutto importante, la partecipazione al gioco. Io continuo a mettere in evidenza questo aspetto di David. Nel primo tempo, per esempio, ha messo in condizione Thuram di battere a colpo sicuro, poi Thuram ha strozzato il pallone, ha fatto una telefonata su Suzuki, insomma, per cui in concessionaria, insomma, per cui a quel punto lì. Però comunque è un bel centravanti di manovra, secondo me, ed è un giocatore che farà i suoi gol, probabilmente non 26-25 come in Francia, ma partecipa al gioco.
Ti convince. Kalulu, voto a lui e voto a chi lo ha schierato esterno, ovvero Tudor, al di là del risultato.
Allora, Kalulu 6, perché certamente non mi sembra che abbia fatto chissà quali cose, ma comunque sia, certamente non è né Cabrini né Gentile. Parlavo di Kelly qua. È una roba un po' a sorpresa, certamente colgo, diciamo così, il suggerimento che mi è arrivato in corso d'opera, secondo cui può darsi che fosse un messaggio espresso dall'allenatore nei confronti.
Lei ascolta troppo Radio Bianconera, ho capito, va bene.
Chiaro. Tudor comunque prende 6,5, perché comunque sia quella cosa lì non mi ha convinto. E tra l'altro continua a non convincermi la posizione di Cobb-Mainers al posto di Locatelli, insomma. Stamattina qualche tifoso mi ha subito detto: ma hai visto che è entrato Cobb-Mainers e noi abbiamo vinto la partita? E dico: sì, ma è un puro caso, perché ha toccato 5 palloni in 5, secondo me la partita è cambiata per altri motivi, per Ildiz ad esempio.
Mi permetti un attacco frontale sul tuo pianeta? Salgo
sì,
con la mia navicella,
no,
delle giostre, Quanti palloni ha toccato Locatelli? O perché è stato sostituito? Cioè, sono domande che io comincerei a farmi. Io temo che Locatelli giocherà molto meno di quanto ha giocato l'anno scorso.
Può darsi. Io
non è una bocciatura, però è un variare il tema, lo spartito, sì, probabilmente.
Può darsi anche, però è anche vero che guardo la qualità dei tocchi. E comunque sia, guardo anche gli altri giocatori che giocano con Locatelli. In certi momenti, nel secondo tempo, io ho visto Cambiaso e Thuram che si guardavano fra di loro, non sapevano dove posizionare il pallone, dove mettere il pallone. E continuavamo a girare attorno a questa difesa completamente chiusa, no? Per cercare il varco. Secondo me la qualità di Locatelli nella... intendiamoci, abbiamo Locatelli, non abbiamo Pirlo, non abbiamo altri grandi giocatori, abbiamo lui,
certo.
E in questo momento secondo me con Maines lì è abbastanza azzardata
dosandolo, ci vedo questa operazione. Marco Sanfelici, ecco. Grazie, siamo arrivati alla fermata prevista per farti atterrare, noi ci risentiremo. Bene. Nel prossimo turno di campionato preparati, perché sarà Juve-Inter, quindi
sarà Juve-Inter, sarà infatti, Juve-Inter. Infatti.
Grazie, buona giornata, buon lavoro Marco Sanfelici, il nostro...
grazie a Paolo, ciao. Buon proseguimento,
pagellista. Contro pagellista, varista, tutto, trovate le pagelle pubblicate già nella notte su Bianco Nera News.
Cose di calcio.
Seconda ora di Cose di Calcio versione XL, in studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, dopo l'esordio vincente della Juventus. Mi fai uno scatto di questa prima giornata, Paolo, in base a quello che hai visto, quello che hai letto, quello che hai sentito, senza farti condizionare
intanto,
dai grandi opinionisti?
Intanto credo che non capita sempre, ma abbiamo avuto la percezione che il Napoli sia... passo in avanti, si è molto esaltato il fatto che insomma il gol iniziale di McTominay ricordasse nella stessa dinamica la rete scudetto contro il Cagliari. È vero, e soprattutto questa è una squadra migliorata, è una squadra che certamente ha un limite grosso perché Lucca non è Lukaku, naturalmente bisogna dargli anche del tempo, però la sensazione di una squadra molto sicura che ha vinto bene tenendo il campo. E che soprattutto, e questa è un po' una lezione che dobbiamo prendere tutti, siamo sempre lì a discutere dei moduli, come se i moduli spiegassero ogni cosa. Napoli gioca con 4-1-4-1, McTominay è il più a sinistra, e vedendolo, leggendolo, dici, ma come? Lui che era una mezzala di inserimento, me lo vai a mettere lì. Poi in realtà ti va a segnare sul centrodestra. Cioè... il calcio è sempre più movimento, la fotografia dei numeri ti dice molto poco. Giustamente ieri il tema vero era, ma come, la Juve mette 4 difensori, se non addirittura 5, visto che Cambiaso in parte lo è, anche se in realtà secondo me Cambiaso è quasi più una mezzala per i suoi movimenti.
Si sta trasformando in mezzala o
lo
no,
è sempre postato, secondo me non è un terzino non è un cursore di fascia, è uno che le cose migliori che fa le fa rientrando dentro il campo o andando sul piede forte dall'altro lato, quindi come dire, ragioniamo molto sui movimenti, ecco, in questo, sui movimenti senza palla, sui movimenti in sincrono, sulla personalità di certi giocatori, perché ad esempio ieri ancora una volta io ho avuto la prova che con Seisao abbiamo fatto bene a riprendercelo, perché è un giocatore che comunque ti dà un impulso. Nel primo tempo è stato più attivo, nel secondo, prima dei gol, ha colpito il palo, magari perde qualche pallone che non dovrebbe, magari tiene troppo la sfera in certe situazioni dove potrebbe scaricarla, però intanto hai bisogno di giocatori che provano a fare qualcosa di diverso. Ecco, la sensazione che ho io è che... il calcio migliore in Italia lo si pratica così, e che in qualche maniera Tudor, con i suoi messaggi molto ispirati all'intensità, che non vuol dire giocare 90 minuti così perché non siamo in grado, ma certe fasi abbia trasmesso qualcosa alla squadra, e lo si è visto all'inizio del secondo tempo, perché all'inizio del secondo tempo la Juve è passata poi in vantaggio grazie a un calcio d'angolo mobile, però era maturo quel gol, stavamo facendo bene dopo aver rischiato. Ecco, se c'è una cosa che mi è piaciuto da Juve è che ieri ha avuto le risposte. Rischia con Pellegrino, segniamo, va fuori Cambiaso, segniamo il 2-0. Anche questo è un aspetto caratteriale e anche però di gioco che non va dimenticato. Ovviamente non c'è nulla di acquisito, però c'è fiducia. A me sembra che sia una squadra che ha abbastanza fiducia in quello che fa, ci crede, questo, se non è che deve pensare troppo, gioca anche abbastanza distinto. Queste sono caratteristiche che la rendono diversa da quella dell'anno scorso.
Trattativa in corso, quasi in chiusura per Jalon, chiusura prevista nelle prossime ore, il
dove
passaggio
va?
Al Beşiktaş.
Quindi Turchia.
Jalon, Turchia. Mentre invece sembra entrare nella fase calda della trattativa, stiamo riprendendo sempre qualche spunto di tutto mercato web, e la redazione di Bianconera News legata chiaramente ai nomi bianconeri. Eccolo qui, tra l'altro, no, ci sono altre operazioni di mercato che ci ricorda anche Sky, che abbiamo in primo piano qui nel nostro studio. Dicevamo di Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, si avvicina l'Atletico Madrid, che si avvicina anche lei alle richieste della Juventus. Si parla di circa 30 milioni per l'acquisto di Nico Gonzalez. Chiaramente, budget che verrebbe immediatamente utilizzato. Dovremmo capire se per l'esterno, e le cifre potrebbero coincidere con l'esterno Zegrova del Lille. Quindi questi gli ultimi due aggiornamenti. Andiamo ad ascoltare Manuel. Lo salutiamo. Se vuoi parlare, se vuoi dirci come ti è sembrata la nostra Juve ieri.
Sono preoccupato, direttore.
Ancora ma sei sempre preoccupato.
Non per la Juve, quello che ho detto prima in privato.
Che cosa ha detto? Non me lo ricordo già più. Vabbè, no. Poi... Ah, dell'autovelo.
Ah, ma qua tutti che hanno. Ma qua è possibile che in radio tutti abbiamo problemi con l'automobile?
Ma avete tutti dei macchinoni, spingete tutti sull'acceleratore, non la pagate voi la benzina.
Andate piano.
Compratevi la macchina di Paolo Rossi col limitatore di velocità.
No, no, è proprio limitata, non c'è bisogno di comprarla.
È preoccupato il nostro tecnico, ma di conseguenza è preoccupato anche il direttore, che è passato da quella strada per ben due volte nell'ultimo weekend per andare allo stadio. Ma questa non è una preoccupazione che dovrebbe riguardarvi. E allora, buongiorno direttore, buongiorno grande Paolo, ci arrivano i saluti sulla chat, su Twitch di Radio Bianconera. Naturalmente noi sfondiamo un po' tutti i muri, proviamo ad arrivare un po' ovunque, siamo anche in DAB, ricordatevelo, qui in Piemonte, quantomeno le principali province, fino a raggiungere quasi a scollinare anche da altre parti. Siamo in televisione sul canale 4637, dove ci vediamo ogni tanto quando smanetta il nostro Manuel mentre pensa all'autovelox, ma ci potete come sempre in modo molto tradizionale mandare il vostro WhatsApp, il vostro vocale al 340-54-25324. Il lunedì è semplice, il venerdì ci sono le speranze, in mezzo c'è poi la classifica. Manuel, vocali.
Buongiorno, sono Luca da Terni. Ieri sera grande Juve, tante belle cose, dico quelle che secondo me mancano.
Bravo,
un
vai.
Sostituto a Conceição, perché Conceição è molto, per i miei gusti, inefficace negli ultimi 20 metri. È bravo, grande classe, grande velocità, grande dinamismo, però manca nella parte di finalizzazione, di ultimo passaggio. E quindi Zegrova o Sancho, per quelli di nomi che fanno. E poi io sinceramente Valentina Tangana, 18 anni, è il centrocampista con più minutaggi in Ligue 1. Un giocatore del genere vuol dire che è molto apprezzato dall'allenatore, che quindi sarebbe da tenere d'occhio finché è prendibile, perché abbiamo già perso gente come Nico Paz, che si vede il livello che ha.
Questo nostro nuovo ascoltatore...
Intanto è molto buona, cioè io non conosco, non conosco il giocatore che ha indicato, ragazzi, Nico Paz non è che abbiamo perso noi, l'hanno perso tutti. Cioè, nel senso, anzi, principalmente se poi Como deciderà di monetizzare, è vero che il Real Madrid ha un diritto di recompra, però insomma sì. Se questa offerta del Tottenham è molto seria, Nico Paz, quando devi andare a pescare un giocatore che sta nel vivaio del Real Madrid, non è quasi possibile prenderlo. Noi abbiamo altri rimpianti, però ha ragione, ecco, questo mi piacerebbe molto, che in questa ultima settimana di mercato almeno un'operazione, tra virgolette, sorprendente come questa, che lui ha indicato, si andasse a fare, perché più noi riusciamo, magari proprio attraverso l'operazione algoritmica di come ho lì, a trovare dei giovani interessanti, che attenzione, non vuol dire che costano poco, però vuol dire evidentemente anticipare gli altri e costruire le basi per una squadra. Forse non è questa la stagione, cioè questa è la stagione nella quale noi dobbiamo veramente svuotare tutti i magazzini dei giocatori in esubero e poi provare a ricostruire il prossimo anno, anche perché quando prima ad esempio si faceva il ragionamento su Vlahovic, fingiamo che resti da noi e che non arrivi con Colomuani, benissimo, però poi il prossimo anno il problema di trovare l'attaccante da 50 milioni ce l'abbiamo, non è che non c'è, quindi insomma intanto bene però se si accelerano qualche operazione come Jalò, come Nico Gonzalez, perché vuol dire che in cassa entra qualcosa e si può magari fare ancora dei colpi.
Ci si sta concentrando un po' sui gol all'esordio. Conta tanto, è qualcosa di più segnare all'esordio? Parliamo con la maglietta della Juventus addosso.
Beh, conta, perché credo che oggettivamente se ieri David non avesse segnato si sarebbe detto quello che hai prima raccontato, no? Ma chi è questo? È Vlahovic 2.0, cioè non ha stoppato benissimo la palla in certe situazioni, ha fatto delle buone sponde, però poi alla fine per un attaccante conta anche andare al tiro. Ricordiamoci, tanto per fare mente locale, su una bellissima azione che ha fatto la Juve, cioè quella del lancio di Locatelli per Conceição. Conceição mette al centro un pallone interessantissimo e Davide lo va a rubare a Yıldız. I due non si capiscono. E lì lui non è tanto il problema che abbia rubato il pallone, che ha stoppata male e ha perso proprio palla. Quindi sì, conta, perché l'ho detto prima, secondo me lui ci metterà un po' di tempo, però se questo tempo viene accompagnato comunque da dei gol, vuol dire che lo stai impiegando bene, vuol dire che hai comunque degli elementi di base che ti consentono di fare la differenza, anche quando non sei brillantissimo.
Allora, mettendo insieme tutti i numeri, le statistiche, i passaggi, il dinamismo, eccetera, il nostro software, no? ci indica Yıldız il miglior giocatore della Juventus, il più efficace, il più utile, no? Al di là degli assist nel suo complesso. Ci sono due facce della stessa partita legate a Yıldız. Ti chiedo che cosa ha inciso e se anche per te coincide con il miglior giocatore.
Coincide con il miglior giocatore perché lui ha fatto il cambio di passo, di determinazione, ma ci sta. Nei primi tempi, insomma, se si segnano più gol nel secondo tempo, perché da un lato chiaramente c'è anche un calo di energie, possono incidere i cambi e noi ieri l'abbiamo visto, però poi perché più il tempo si avvicina allo scadere e più incrementi la determinazione, non stai più tanto a studiare ma stai ad andare sull'acceleratore. Lui ieri l'ha dimostrato, ha preso in mano la squadra. A me è piaciuto molto che lui l'abbiamo visto andare al tiro più volte di collo pieno, altrimenti siamo lì sempre a pensare che Yıldız debba essere colui che va a fare i gol estetici. Invece ha tirato, non ha avuto fortuna, nel senso che ha trovato un portiere reattivo. In un caso è andato veramente fuori di pochissimo e i due assist secondo me sono molto belli per due motivi diversi. Il primo perché lo fa di sinistro, capendo il taglio di David e giocando molto con Conceição su quel calcio d'angolo. E il secondo perché quando riceve la palla da Vlahovic lui parte per andare al tiro e quando si rende conto che non ha più il passo, quel passaggio lo fa in scivolata. Quindi piuttosto che tentare una soluzione, aveva io credo un po' di nebbia negli occhi perché aveva fatto veramente una lunga rincorsa all'84esimo, è riuscito con uno sforzo, proprio un colpo di reni, mi verrebbe da dire, utilizzando un termine del ciclismo, a regalare a Vlahovic un gol a colpo sicuro. Questo denota una conoscenza del calcio, non dico un'esperienza perché stiamo parlando di un ragazzo giovane che però secondo me sta veramente facendo dei corsi accelerati. E questo mi fa dire che Yıldız noi lo valuteremo molto, c'è poco da fare, non tanto sull'incidenza nel gioco complessivo, ma sul numero di gol e di assist. E essere partito con due vuol dire tanto.
A me ieri ha dato l'impressione di essere davvero il giocatore che era mancato a se stesso l'anno prima. Cioè nella libertà di poter giocare, nella tranquillità di poter dialogare col compagno, sì, di poter regalare davvero dove serve il pallone, cioè nell'azione del primo gol c'è la bellezza e l'essenza del calcio, secondo me. in lui che mette il pallone sulla punta del piede, ma un po' più avanti, dove un attaccante che non conosce ancora bene Yıldız, molto probabilmente.
Sai che gli faceva quei cross? Partendo un po' da fermo, andando sul piede sinistro e mettendolo al centro.
Dybala?
Che non è il suo piede sinistro, però pensaci bene.
Non mi viene
non andare mente, troppo lontano.
Non vado. Adesso mi prendi...
Antonio Paolino. Quello è un cross di Antonio Paolino.
Antonio Paolino, dei bei tempi...
Dai. Faceva così,
vabbè,
si fermava, ripartiva, metteva la palla sul sinistro, che non è il tuo piede, per non farla prendere, no, e metteva quei palloni tesi, fatelo dire.
Io penso,
il tuo piccolo,
io
il tuo
penso,
piccolo
troppo buono, sei se turco. Fosse vero, ma onestamente non penso di essere
No, quella
io.
Nazione che facevi, credimi. Te la sei dimenticata, okay, perché ormai cadi quando fai queste cose. Ormai l'età non
questo,
sa.
Questo è anche
ha
vero.
Fatto un'azione, credeteci, no, no. Io che ho visto giocare Antonio Paolino... quella nazione era Antonio Paolino.
E io ti ringrazio, il caffè era già offerto a prescindere.
Pensaci, però, pensaci.
Ci penso.
Perché così ti frustri, dici, le sapevo fare.
No, mamma mia, no, infatti peggiori la mia situazione
esatto,
attuale.
Esatto.
Senti, ti farei ragionare, tu che sei un amante dei numeri, quanti ne abbiamo dati insieme, ne daremo ancora, fin quando non ci legheranno qualche camicia di forza. Che la Juventus vince 2-0 e i gol attesi sono di 2.35.
Sì.
Ovvero?
Ovvero che, vabbè, quella, ricordiamoci che
così ce lo spieghi,
sì, l'expected goal è un indice come tanti altri, nel senso che...
significativo?
Beh, significativo. A volte devo dirti che io, commentando partite, vedendo poi l'indice, non mi ci ritrovo, nel senso che... è molto orientato a valorizzare, credo, i tiri in porta. Però, insomma, al di là di tutto, la Juve ieri ha colpito anche un palo, ricordiamoci. Nel secondo tempo ha fatto un buonissimo primo quarto d'ora per sboccare il risultato. Si sono viste delle potenzialità. Credo che siamo all'inizio di questo tipo di percorso. Io l'ho detto... prima dell'inizio del campionato, io sono convinto che questa squadra abbia nelle corde, sembra un grande numero, ma in realtà è un numero tra virgolette normale per una squadra che deve ambire in alto, 2 gol a partita. Cioè, noi l'anno scorso, no, non l'anno scorso, era da un po' di anni che noi non facevamo, non abbiamo la media di 2 gol a partita, è bassissima. Quindi la Juve deve, ora, io non so se quest'anno... il campionato lo vincerà il miglior attacco. In Italia si usa dire che la miglior difesa, è relativamente vero, nel senso che quando le squadre poi dominano, Inter e Napoli, Napoli di Spalletti, Inter di Inzaghi, non quello dell'anno scorso, vincono perché hanno sia il miglior attacco che la miglior difesa. All'estero tendenzialmente il miglior attacco è la condizio sine qua non. Io non lo so se sarà così, però la sensazione che la Juve rispetto all'anno scorso, in cui Vlahovic poveraccio non aveva ricambi e in cui il gioco era molto più orientato a fare un dominio attraverso il possesso palla piuttosto che concludere, quest'anno mi sembriamo più verticali, io penso che la Juve quest'anno segnerà di più. E non sarà una squadra che avrà tanti 0-0, io penso, e ci sono le caratteristiche per far questo, perché davanti abbiamo giocatori che superano l'uomo. Yıldız e Conceição, francamente, secondo me sono due uomini... interessanti. Se ti arrivasse con Lomania, abbiamo un giocatore con un'altra caratteristica ancora, ma se hai Vlahovic comunque hai un giocatore che lanciato in profondità ti riesce a fare anche la differenza, perché poi la porta la vede. Quindi secondo me questa squadra 80 gol ce li ha nel carniere in campionato, un po' di meno, ok, può darsi, però magari non avrà il bomber capocannoniere, perché abbiamo detto che tanto in Italia non si segna tanto, però Yıldız, ci metto Yıldız, David e Vlahovic, 15 con la testa, se stanno tutti quanti, ce li hanno.
Mi stai facendo riflettere su questo 0-0 potenzialità della Juventus, molto interessante, lo chiedo anche a voi a casa, perché mi verrebbe da pensare, proiettandolo sul risultato di ieri, sulle difficoltà di ieri, su quelli che siamo oggi, poi potremo cambiare tantissimo e cambia la musica, che la Juventus... abbia nelle sue corde la possibilità di superare l'ostacolo dello 0-0, quindi del pareggio contro la squadra che si chiude tanto poco, al di là della sfortuna, infortuni, espulsioni, eccetera. Che abbia proprio quel desiderio, quella volontà di superare la paura di non farcela. Quindi è una Juve più attrezzata dal punto di vista mentale. Io l'ho trovata più tranquilla, non imbarazzata, supportata anche dal tifo, che se al 57esimo arrivano i cambi, non funzionano, attacchiamo i cambi, esatto, chi c'era prima, chi c'era dopo, passi in vantaggio non per i cambi, ma perché stavi movimentando, movimentando l'inerzia, cioè facendo cambiare l'inerzia. Questo può portare a pensare, sono d'accordo con te, che i pareggi, soprattutto gli 0-0 in casa, dovrebbero diminuire, dovrebbero essercene pochi. Dimmi se sei d'accordo su quello che ho scritto nell'editoriale questa notte è troppo tardi. Spero di essere stato lucido. Buona la prima, bla 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 bla, esordio casalingo con gol per David. Tutto il resto è il contorno che ci si aspettava. Cioè io me l'aspettavo un po' così, le difficoltà, sì. Parma, questo chi è, dicevo, nei confronti dell'allenatore. Nel bene e nel male, per il battesimo della neppure troppo rinnovata Juve in questo nuovo e ancora indecifrabile campionato. Dalle difficoltà per sbloccare il risultato. Cioè, avremmo avuto delle difficoltà. No, non immaginavo 4 gol di David e via dicendo nel primo tempo. Al catenaccio degli avversari. Non me l'aspettavo, onestamente. No. Lo spagnolo, ho detto, magari giocherà...
Poi giovane, magari.
Giovane, 30 anni, hai giocato alla Juve, le conosci.
Forse nel
giocherai di tacco.
Forse, sai, i giovani devono studiare sui sussidiari... Ci sono, sai, il programma si è fermato al catenaccio.
A trappattoni.
Ma a trappattoni no, proprio al catenaccio.
Chi si arrabbia, mi hanno detto che
Rocco,
si arrabbia.
A Padova di Rocco.
Fino al risultato finale di una partita preparata per vincerla senza subire reti. La Juve con naturalezza poi l'ha vinta, con difficoltà l'ha sbloccata, con naturalezza l'ha vinta, perché la partita dura 94 minuti, ma con una tranquillità mentale che ha portato a non dare troppe, a non trasferire troppe preoccupazioni sugli spalti e forse anche oltre lo schermo.
Allora, guarda, a volte i numeri e la storia ti aiutano. L'ultima volta che noi abbiamo battuto 2-0 il Parma era il secondo anno di Conte, ritroviamo il Parma esattamente come il primo, e chi segnano? Segnano Lichtsteiner, cross di Asamoah e Pirlo su punizione. E succede nel secondo tempo. A differenza di ieri, lo facciamo nella prima ora... Però questa conferma che quella era una squadra già rodata, forte, campione d'Italia, che l'anno prima aveva vinto il campionato senza perdere una partita, e aveva Pirlo che su punizione ti poteva fare la differenza, e aveva Lichtsteiner che è stato un giocatore fantastico, che ha permesso il 3-5-2, che andava a segnare, tanto è vero che aveva segnato anche nello Juve-Parma che inaugura lo stadio. Questa è una squadra che farà fatica, io penso che in gran parte farà fatica, però che ha una propensione offensiva maggiore e ha un tentativo di essere più concreta. E poi ci vuole qualcosa in più. Cioè ci vuole il fatto che i centrocampisti riescono a darti più alimento alla continuità dell'iniziativa, che arrivi qualche gol da calcio d'angolo diretto, che Thuram trovi la porta maggiormente perché lui ne ha le possibilità. Magari anche con Miners se gioca, eccetera, eccetera. Però la base è questa, la sensazione che la Juve tenti un certo tipo di calcio e che con le difese chiuse, tra Mondiale e quello che abbiamo visto ieri, qualcosa abbiamo notato di diverso. Poi il calcio, come si sa, è complicazione quando credi di aver già raggiunto uno status.
Domanda secca, ma chi sarà il secondo portiere? Ci scrive adesso...
Penso Perin.
Penso Perin, sarebbe dovuto già rientrare questa settimana, sì. Io penso dopo la pausa.
Ma meno male, perché io credo che Perin sia un ottimo secondo portiere, non era facile da sostituire.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL del lunedì, dopo il primo appuntamento della domenica, si torna in campo domenica prossima alle 18.30, l'orario ancora quello estivo, tra virgolette, e poi, lo ricordo, nuovo palinsesto con l'aggiunta di un Buongiorno RBN tra le 8 e le 9 e poi il passaggio dei nostri serali in pomeridiana, ovvero la Juve del lunedì tra le 14 e le 16 lunedì con Luigi Schiffo, e la coppia di prof Ghiringhelli Schiffo il venerdì con Colpo Gobbo, per anticipare i temi della domenica. I temi della domenica lui ce li anticipa, ce li frigge, ce li serve il giorno dopo, perché ragazzi forse è un evento storico. Abbiamo Domenico Marocchino pronto e bello più che mai, dovrebbe comparire.
Incredibile,
come un gol della Juve al 58esimo. Buongiorno Domenico.
Buongiorno. Siete invecchiati ragazzi, però non so come mai,
perché tu sei ringiovanito, Domenico.
No, io non tanto, non mi devo vedere, per quello che mi dispiace. Quel bel ragazzino che era una volta,
mamma mia, bello,
sì,
bel ragazzino.
Piacevo alle mamme perché facevo tenerezza.
Ma secondo me piace ancora adesso, magari alle mamme delle mamme.
Adesso dovrebbero avere 95-100 anni.
Senti, questo
comunque ciuffo... posso dirvi una cosa?
Tu puoi fare quello che vuoi, vai. Siamo già emozionati nel vederti, allora esisti, sei vero.
Sì, allora, ieri ero ospite in tribuna, adesso voi due non ridete perché la mia compagna invece era su, in alto con voi, a mangiarsi un panino, io invece ero in tribuna, ieri da buon maschilista, a sorseggiare del vino rosso e mangiare tranquillamente. Mi hanno chiesto alla fine del pranzo se volevo un caffè e io ho detto no, non prendo il caffè, lo prendevo una volta, e ho fatto molto male, avrei dovuto prendere un Thermos di caffè, perché dopo il primo tempo avevo già fatto un pisolino io, perché io ero anni che non vedevo un primo tempo noioso così, devo essere sincero, bisogna essere sinceri nel calcio.
Ma noi ti vogliamo così, sincero, col ciuffo alla Johnson Rigueira, un po' me lo ricordi oggi, un po'
grande,
l'estate sta
grande Johnson, grande Juventino, però
subito da immediatamente da sottolineare, così riscaldiamo un po' l'ambiente. Non mi puoi lasciare piangente la signora Patrizia in tribuna che mi vede e mi dice aiutami tu, cioè, dammi una mano, la mia prima volta allo stadio.
Era piangente perché ti ha visto, mica perché
la prima volta allo stadio, e tu me la lasci lì mentre tu assaggiavi i tuoi vinelli, eccetera, eccetera. Al di là di questo, no, però è centrato già il tema. Cosa hai pensato all'inizio con quella formazione, sapendo quello che è la Juve ad oggi e c'è una settimana per cambiare? Domanda numero uno, poi proseguiamo nella riflessione.
Ho pensato un discorso che è generico, che riguarda il campionato e tutte le altre competizioni, che sono tante, più le nazionali per i giocatori. Io ho pensato a una maratona, e nella maratona il primo tratto è molto importante, perché non devi sprecare troppe energie, non è detto che partendo molto veloce tu poi ottieni dei risultati, perché può darsi che ti bruci tutto quello che hai e alla fine vai in affanno. E quindi io, insomma, non so se è una cosa voluta, ma ho pensato che sia l'allenatore che il giocatore abbiano cercato di ottenere un risultato con calma, con pazienza. Ecco, se dovessi dire un aggettivo direi pazienza, anche se dal punto di vista dello spettacolo la pazienza alcune volte annoia, ecco, insomma. Però ecco, il discorso fondamentale è quello, cioè sapere il potenziale che si ha a disposizione, utilizzarlo con tranquillità, con calma, con dosaggio, e tanto sai che poi una partita dura 90 minuti, la puoi sbloccare nel secondo tempo se era una rosa nettamente superiore a quella del Parma. Perché come vi ho detto un sacco di volte, la prima cosa nel mondo del calcio, in qualsiasi attività sportiva, è il valore dell'avversario. La tua valutazione è sempre conseguenziale al valore dell'avversario. Ecco, come mi sono espresso adesso, sembra i primi 45 minuti dove tutti viene un po' di torpore, però...
Certo, e dove sei sbilanciato un po' tutto a destra, mentre invece devi guardare la telecamera davanti a te.
Non so, io... Aspetta.
No, ma tu non lo sai. No, non devi spostare, devi stare fermo. Devi guardare il puntino verde.
Sono appoggiato a un asse da stiro. Che praticamente l'asse da stiro è il concetto l'80% delle partite del calcio attuale, perché il calcio attuale vive su due concetti molto, non so come dire, fasulli. Uno, che i ritmi sono superiori rispetto al calcio di qualche anno fa. Assolutamente non è vero, perché se tu hai sonnolenza mentre giochi, non vedo dove sono i ritmi, dove il campo invece di essere in orizzontale è prevalentemente in verticale. Sta di fatto che Locatelli, che è considerato indispensabile alla Juventus, su 100 passaggi 80 li fa in orizzontale. E la seconda valutazione, secondo me altrettanto importante, è che il condizionamento, l'opinione pubblica, la pubblicità del prodotto, la propaganda del prodotto, fa sì che se uno fa un'entrata per buttare una palla in rimessa laterale a un avversario, tutto lo stadio esulta. Ai miei tempi pernacchiavano, e quindi noi siamo figli dei nostri tempi, ecco. In questa epoca questo è il prodotto e questo è il condizionamento fatto dai mass media e comunque dagli opinionisti, dagli esaminatori del settore, che ti induce a ragionare in un determinato modo. L'unica cosa da esaltare in fase difensiva è stato quell'intervento, mi pare, di Bremer all'inizio del secondo
assolutamente
tempo.
Assolutamente sì.
Ecco, quello era da fare un boato. Tutti gli altri boati, lasciamo stare.
Io
devo essere sincero, perché se non
no, sono no, ma Marocchino, ti vogliamo così, anzi.
Anche per cognome mi chiami adesso. Domenico,
ci mancherebbe altro.
Ti vogliamo così. Mi dici cosa è cambiato?
Paolo ha una panza meno, adesso che vi vedo, meno pronunciata di te. Quindi no, ora in poi chiamerò Paolo e Paolone.
Senti, qui
sono vestito di scuro.
Qui ci dicono che avresti dovuto ordinare non il caffè, ma altro vino nella ripresa.
No.
Perché qui si popola.
Vedi, caro direttore.
Non è il caso che baci anche la telecamera, hai già dato i tuoi tempi.
A me sposto, i giullari, che erano quelli che avevano il permesso di dire la verità, alcune volte venivano, non so come dire,
dillo,
accolti da un sorriso, da un'insufficienza, invece alla fine della fiera erano quelli che poi dicevano la realtà vera e cruda in un modo diverso.
Ti chiedo, nel secondo tempo, perché se le proporzioni sono riferite all'avversario, cos'è cambiato nel Parma e nella Juventus, al di là delle sostituzioni che alla lunga poi possono incidere anche nel risultato, no?
Ma è cambiato sostanzialmente Yıldız, è cambiato la capacità di questo giocatore nei 10 metri al limite dell'area avversaria di, in base alla sua rapidità, non alla sua velocità, alla sua rapidità, alla sua accelerazione, il suo di inoccolarsi velocemente, di saltare l'uomo e buttare la palla in mezzo. E lì i tempi per gli avversari in marcatura, che sono dentro l'area avversaria, che marcano gli attaccanti dell'area avversaria, sono molto più brevi. Sono costretti a vedere quello che fa Yıldız, perdere un attimo l'uomo, e quindi trovarsi in difficoltà, perché quei tempi comunque di cercare di recuperare l'errore, la dimenticanza dell'avversario di Yıldız non esistono più, perché è tutta una frazione di secondi. Quindi Yıldız nel rettangolo dell'area avversaria è molto pericoloso.
Paolo. Allora, Domenico, intanto io voglio fare una piccola
premessa. Questa è alta analisi tecnica tattica, comunque, per voi due che siete due, non so come dire, adesso non riesco a capirvi come battezzarvi. Ma
pensaci, perché secondo me la puoi trovare la definizione giusta. Allora, intanto io, Domenico, ti ringrazio perché io ti ho seguito tutta l'estate. Il fatto di avere il tuo numero di telefono mi permette di vedere gli stati su WhatsApp, quindi ho visto che uno, fai delle foto meravigliose al mare e da persona innamorata, due, presenti la tua compagna, ma soprattutto tre, ti prendi lo spritz con Paolo Sorrentino. il che mi fa pensare che tu sei pronto per il cinema, è vero o no?
Perché faccio cinema, sì.
Perché fai cinema, quindi...
sei il più richiesto del cinema,
però,
d'autore.
Ma è tutto cinema, Paolo, è tutto sicuro. Cinema. La vita è una rappresentazione.
Però la domanda è, siccome lui ha già fatto La mano di Dio, che cosa ti farà fare di Dio?
Questa la bella, controfigura.
Questa è molto bella, ma non devi rispondere. Questa non devi rispondere.
Questa se l'è preparata tutta l'estate.
Non posso.
È tutta l'estate che ci penso di dirtela.
Abbiamo questo privilegio avendo il tuo numero.
No, ogni tanto mi succedeva quando ero giovane che qualcuno diceva oddio.
Domenico, dove sarà il titolo? Oddio, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Oddio,
c'è Marocchino.
Domenico, però non ti è sembrato che in qualche maniera noi nel primo tempo abbiamo cercato delle cose con lentezza, con noi, tutto quello che hai detto è assolutamente corretto, e non vedendo che funzionavano nel secondo tempo ne abbiamo cercate altre, cioè Ildiz e Cambiaso nel primo tempo si pestavano i piedi, nel secondo tempo è cambiato qualcosa. Con Seisao, secondo me, ha preso anche abbastanza in mano la squadra, questo a onor del vero, poi lui è anche un po' fumoso, però poi, voglio dire, è dribbling, è cross, è tiri, insomma, che nel secondo tempo ci sia stata un po' un'accelerazione, e io ho la sensazione che sia un po' questa la Juve di Tudor, cioè io prima ci provo con pazienza, poi utilizzo un po' più di determinazione.
Più passa il tempo e più io e te, a differenza del signore in verde lì vicino, ragioniamo più o meno allo stesso modo. Ho avuto la stessa idea anch'io. Ho avuto l'idea di un percorso di 90 minuti, ecco, insomma, che non sempre si può fare. Però, diciamo, come ho detto prima, una certa pazienza, un certo modo di ricercare il gioco, anche rallentarlo un po', renderlo un pochettino, per sfiancare un pochettino gli avversari ai fianchi. Poi il secondo tempo, come hai detto tu, sono cambiati gli ultimi 25 metri, praticamente dove si gioca calcio, perché il calcio fondamentalmente si gioca nei primi 25 metri e negli ultimi 25 metri. La domanda è, basterà questo, anche se è la prima partita di campionato, basterà questo per cercare di posizionare la squadra nei primi quattro posti, possibilmente meglio del quarto posto? E qui la domanda diventa un pochettino difficile, perché è un po' prematura, ecco, insomma. E l'emblema della partita è David, perché è bravo negli 1-2, ma poi alla fine della fiera, se non avesse fatto il gol, probabilmente, non ho visto le pagelle, avrebbe preso 5. Anche se uno prende sempre in considerazione che l'attaccante è quello più che parte svantaggiato all'inizio del campionato, perché è quello che più è condizionato dagli avversari, dai propri compagni, e soprattutto se è un giocatore nuovo, quindi è tutto in divenire, ecco, insomma. Sicuramente c'è un'ossatura, ecco, un'ossatura che devo dire che, nonostante le mie perplessità, non mi è dispiaciuto neanche con Mendes davanti alla difesa. Devo essere sincero.
Cosa ha dato di diverso? Beh, io ho la sensazione che sia un giocatore rieducato. Cioè, che gli si dica, smarcati, tocca la palla, dalla pulita e vai al recupero. Punto.
E ai compagni passata.
Ecco, ogni tanto. Ecco. Però, e che questo sia però fondamentale per un giocatore che l'anno scorso veramente un po' si nascondeva, invece.
Ma sai, con Menas è un po' l'emblema della Juventus, è ancora di difficile collocazione sia dal punto di vista tattico, e da un certo punto di vista anche dal punto di vista tecnico, perché un mancino tende sempre a è difficile trovare, ad esempio, un mediano davanti alla difesa che sia mancino, sono tutti destri e sono comunque tutti mezzale, trequartisti con certe caratteristiche, che poi sono arretrate, come Çalhanoğlu, come Pjanic, come Pirlo, oppure dei difensori che sono avanzati come De Saï, Deschamps e via dicendo. Lui è atipico in quello, è un po', non so come dire, è mettere una rosa sul completo del matrimonio quando ti sposi, non sai mai se piace o non piace, o se è esagerato o non è esagerato, però è una novità. forse è l'unica novità, perché le altre novità non ci sono.
Fa bene tutto da coltivare vista... questa novità? Fa bene a insistere un po', a dare sempre un po' più spazio, tempo a Cummines?
Sai, la Juventus ha 3-4 giocatori che in un modo o nell'altro, che le dia via o comunque li tenga, devono modificarsi un pochettino. Io sto parlando sia di lui, di Vlahovic, di Nico
Gonzalez. Ci saremmo arrivati, certo.
Ecco, c'è questi.
Sembra avvicinarsi l'esodo verso Madrid, sponda Atletico per Nico Gonzalez. Ad oggi sono queste le ultime news.
Ma Paolo, Antonio, la cosa fondamentale non è il valore dei giocatori, è come questi giocatori si trovano con gli altri, che è una cosa, insieme a tutti gli altri, per creare un nucleo, diciamo, possibilmente ben coordinato, sia per quanto riguarda la fase difensiva sia per quanto riguarda la fase offensiva. Ecco, sono i giocatori, comunque il loro valore ce l'hanno, non è gente scarsa assolutamente, però magari non combaciano con altre caratteristiche dei propri compagni e quindi vanno in difficoltà, insomma. Io sulla Juventus ho ancora questo problema, che non ho ancora capito come devono essere messi tutti, cioè se giochi a 4 dietro o a 5 e in mezzo a 2 o a 3 o 2 davanti, non per dare i numeri, però le cioè non ho ancora messo a fuoco bene questa macchina, se è sufficientemente bella, ecco, insomma. Mi sembra quelle macchine che hanno un bel motore, magari hanno una carrozzeria che con una tinta che non ti piace, hanno una tenuta di strada che va bene, però poi magari consumano troppo. Rimane un po' a differenza ad esempio del Napoli, a differenza probabilmente dell'Inter e via dicendo. Non è ancora ben focalizzato.
Cosa manca, Domenico? Manca una settimana alla fine del mercato, ma a questo punto sacrificheresti dei soldi per comprare un attaccante o investiresti dove, non ti chiedo con chi, ma in quale reparto? A questo punto, per dare un'identità migliore.
Ma sai, io sono innamorato del calcio inteso come individualità. Io penso sempre che l'aquila che attacca non viaggia mai in gruppo. Cioè quella che fa veramente male, che ferisce, che è velenosa, che porta a casa il risultato, non viaggia in gruppo, quindi io posso dirti quello che mi piacerebbe a livello individuale, ti posso fare un nome a caso, no? Nico Paz, ecco, ti dico, Nico Paz vale vedere una partita, perché ogni tanto fa qualcosa, una piroetta, la giocata, un passaggio filtrante, ecco. Io non so dire quello che la Juventus ha bisogno, posso dire che può fare un discorso che mi sembra quello che sta facendo Tudor, che piano piano, mattonella su mattonella, cerca di costruire un palazzo con delle fondamenta solide. Poi da lì a dire se questo palazzo piacerà, se il tetto è particolare, se l'arredamento è affascinante, questo non te lo so ancora dire. Ecco, sul Napoli te lo so dire. Il Napoli ha, la Juventus non ha McTominay, cioè non giriamo attorno all'ombrellone senza sederci. Se tu hai un attaccante da 12 gol, devi avere dei centrocampisti da 7-8 gol. Chi ha la Juventus da 7-8 gol? Mi sta anche bene che il disfaccia 2 assist, ma lo voglio con 10 gol. Come è successo al Napoli con McTominay, come succede al Napoli con probabilmente De Bruyne, cioè voglio alcuni giocatori che in mezzo che producono, cioè voglio, cioè mi piacerebbe che raggiungessero questo obiettivo. Però diciamo il compito è stato fatto, il primo compito è stato fatto, poi vedremo.
Ti ha stupito qualcosa di questo primo turno di campionato che si chiude oggi con le ultime due partite, eh? O te l'aspettavi così questa nuova stagione?
Ma guarda, io in una trasmissione ho dato degli aggettivi o per le partite che ho visto, ho detto normalità per quanto riguarda il Genova, illusione per quanto riguarda il Milan, concretezza per quanto riguarda il Napoli. E sì, mi aspetto questo, perché la tattica il gioco zona è un gioco tattico. Ricordiamoci sempre che segnatelo queste cose qua, perché poi se ve le chiedono, la tattica non è un modo di giocare.
Tanto ce le chiederai tu.
Non è, la tattica non è un modo di giocare. La tattica è un principio di difesa. I principi sono di attacco o di difesa. E quindi non è i moduli sono della dislocazione in campo. Quindi la tattica è un metodo difensivo, quindi è leggermente noioso e quindi, ed è anche più difficile da superare perché è stabilizzato. Ricordatevi sempre che sia voi che vedete dall'alto, sia io che ho visto dal mezzo, nessuno vede dal basso. E dal basso è la cosa più difficile, perché dal basso vedi le proporzioni. Se io cammino per una strada e sono in alto, vedo certe distanze in un determinato modo, se sono in basso le vedo in un alto, quindi le nostre valutazioni sono sempre facilitate, nel senso che ci sembra più facile quello che i giocatori devono fare, invece loro hanno tutta una prospettiva di visuale completamente diversa. Ce l'hanno, è come trovare un parcheggio in una piazza grande se sei in alto e lo vedi, e trovarlo invece se sei lì in una strada laterale che ci deve andare, ecco, insomma. Adesso mi sono un po' perso in questo discorso, però è così il concetto. Quindi
no, vedremo. Hai reso l'idea.
Domenico, ma tutte queste metafore che io trovo molto interessanti, cioè della macchina col motore, la carrozzeria, il parcheggio, ma mi stanno comunicando una tua profonda nostalgia per qualcosa?
Non ho la patente.
Oppure no? Perché cioè, una volta tu spaziavi da metafore con metafore in molto diverse. Adesso vedo che sei molto insistente sull'argomento automobilistico. Hai un problema?
Ma sì, perché certo, mi ha levato la patente, ma non per l'alcol, perché l'alcol, come diceva una bellissima canzone, dice l'alcol fa confessare la via di te, che sono stufo di quel carattere che hai, mezza truccata e mezza no, con i bigodini ancora su, basta poco per ricominciare, fermarsi allo specchio un po', e tu lascia lei di Aznavour, una bellissima canzone.
Sai che l'avrei detto che era di Aznavour?
Non è una questione di alcol, è una questione che non ho conteggiato i punti. La mia pigrizia ha fatto sì che non sono andato a vedere quanti punti avevo, e quindi sono senza patente, per la gioia della mia compagna che insulto spudoratamente quando guida.
In diretta? Ah no, ok.
Quando guida, e che ha avuto la brutta esperienza di vedervi ieri sera. Di vedervi ieri sera, che secondo me è rimasta scioccata, e quindi quindi sono costretto a fare questi paragoni. Anzi, fammi delle domande di scuola guida.
E infatti arriviamo alla domanda, al domandone finale, perché devi sapere che stiamo attivando
la sosta è sempre 24 ore.
Che domanda è?
Cioè...
Il divieto di sosta. No, che domanda è?
Certo.
Che domanda è?
Il divieto di sosta è 24
non
ore.
È 24, no, oh. È 24 ore fuori dai centri urbani. Nei centri urbani è dalle 20 alle 8, eccetto che non ci sia scritto 0-24. Vai a riprendere la patente invece di fare.
Io ce l'ho e non me l'hanno ritirata.
Domenico, ma tu devi sempre pensare che qui di fronte hai gente che ti ha visto giocare.
Ti ha visto giocare.
Cioè io se penso a 18 anni mi avessero detto... Domenico Marocchino mi chiederà il divieto di sosta, ma ti rendi conto della vita
sarei
incredibile?
Diventato un altro.
Della vita incredibile.
No, invece.
No,
invece.
Non fare adesso non, quello che ha studiato no, 10 minuti prima no, di questo no, collegamento.
No, invece, sì. Invece, ovviamente nelle categorie intermedie, non sto parlando di fuori classe, perché sì. Il fuori classe può anche essere uno, un genio che non sa neanche magari allacciarsi le scarpe, perché il fuori classe è atipico, completamente atipico. Ma la borghesia, e quindi anche la borghesia elevata, se cosa ridete voi?
Vai.
Quindi calcisticamente il giocatore intermedio, se è in grado di ragionare col suo cervello anche in altre cose, lo può mettere anche in campo. Caro miei due...
Senti, io mi ero preparato di darti i primi punti, restituirti i primi punti. Cominceremo un percorso di riabilitazione anche a quanto inclusivo dalle prossime settimane. Ti chiedo però, mi è venuto un dubbio con Paolo, l'olio motore e il liquido di raffreddamento dove lo trovo?
Questo non lo so.
Allora studia. Ciao Domenico Marocchino.
Ciao Domenico.
È solo l'inizio.
Dai, ci... solo l'inizio di un lungo percorso.
Tanto la patente, strada, tanto la patente.
Facendo.
Esatto. Non ti dico cosa ha detto Paolo, tanto la patente non gliela ridaranno mai più. Ciao,
ciao Domenico.
Ciao, 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 ciao. Io sto con Patrizia, sempre, sempre comunque.
Sempre,
ciao,
sempre.
Ciao, 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 ciao. Paolo, ciao. Ti saluto. Ciao,
ciao a tutti.
Ciao Manuel.
Ciao.
Perdonaci che dobbiamo far riprendere la patente a Domenico Marocchino. Poi gli chiederemo anche dell'autovelox, perché potrebbe interessarti. Ciao,
ciao,
a domani,
ciao,
con la puntata interamente dedicata al mercato bianconero. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.